Newsline Sera.
18.46, ci siamo, la newsline serale di Controradio, Domenico Guarino in studio, una buona serata a tutti voi. Partiamo con la politica, perché naturalmente l'affermazione del centrosinistra che vince le amministrative nella maggioranza delle città che sono andate al voto in questi giorni, da Genova a Ravenna, sta avendo un eco anche in Toscana, attesa quanto prima da una tornata per le elezioni regionali. Il centrosinistra vince dove si presenta unito nella forma del campo largo, ma che effetti avranno questi risultati sulla formalizzazione della coalizione di centrosinistra per le prossime regionali in Toscana? Il servizio di Raffaele Palumbo.
È chiaro che stiamo parlando di risultati parziali, in alcuni comuni dovremmo vedere i ballottaggi, ed è chiaro che stiamo parlando di comuni, Genova a parte, che con rispetto parlando definiremmo minori, da Assisi a Matera, da Taranto a Ravenna, città importanti ma non certo Roma, Milano, Napoli. Ed è vero che stiamo parlando di elezioni amministrative non politiche, con tutte le peculiarissime dinamiche locali a condizionarne i risultati. Però, c'è un però, a destra stanno già correndo ai ripari dopo la vittoria del centrosinistra alle amministrative dello scorso fine settimana a Genova e in altre città, dove pure ai ballottaggi è costretta ad inseguire il centrosinistra. E ci sono già tensioni, come tra la Meloni e Salvini sul ponte sullo stretto. A sinistra si fa sempre la solita considerazione, ovvero uniti si vince. Una banalità detta e ridetta mille volte, che però sembra quasi sempre funzionare. A fronte di un campo largo, addirittura larghissimo, il centrosinistra ha enormi possibilità in più di vincere. Peserà questo risultato sul percorso di costruzione della coalizione per le prossime elezioni regionali in Toscana? Certo che sì, anzi sta già pesando. Il cosa, tenere insieme un campo largo, è già chiaro a tutti. Il problema è il come. Italia Viva fa già parte della maggioranza in regione, ma tenere insieme Renzi e AVS con il Movimento 5 Stelle e il PD non sarà semplicissimo. Già le tensioni tra schlainiani ed ex bonacciniani si fanno sentire nello stesso partito. Se cadranno la politica dei veti e le pretese di autosufficienza, il centrosinistra in Toscana ha già ampiamente rivinto. Ma su quale programma, in merito alle questioni che dividono, amministrative a parte, e questa la vera sfida.
Candidato del centrodestra Alessandro Tomasi, non c'è dubbio, mi auguro che ci saranno delle novità a breve, se non a brevissimo. Alessandro ha già fatto bene come sindaco di Pistoia, ha vinto due volte in una città difficile e importante, ci metterà nelle condizioni di poter vincere anche la regione toscana. Così Diego Petrucci, vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, ha risposto a una domanda sulle elezioni parlando appunto anche dei recenti sondaggi che danno il governatore uscente già candidato per il centrosinistra, anche lui però non ufficializzato, largamente in vantaggio. E a proposito degli esiti delle amministrative di ieri, è intervenuto anche ai nostri microfoni il portavoce del Partito Democratico della Toscana, Diego Blasi, sentiamo.
Beh, è un vento che in realtà inizia a tirare in tutto il paese. C'è un dato oggettivo, sembra scontato, è banale da dire, ma uniti si vince davvero, ed è il progetto che stiamo provando a portare avanti anche qui in Toscana, quello di una coalizione larga, larghissima, che tiene dentro tanti mondi diversi, tante sensibilità, e Valle Toscana vuole partire quel laboratorio dell'alternativa al governo nazionale. Il centrodestra fino adesso si sta fregiando e festeggiando solo dei sondaggi. Noi iniziamo invece finalmente a festeggiare anche un po' di vittorie. Genova è, diciamo, un esempio, però noi contiamo di riuscire a portare a casa anche le altre città al ballottaggio, e Ravenna era, sì, diciamo, scontato, perché comunque è una piazza in cui il centrosinistra è molto forte, però il segnale politico è che l'alternativa, insomma, c'è, che niente è ineluttabile. Difendendo con le unghie e con i denti le conquiste fatte in questi 5 anni, a partire soprattutto dagli ultimi mesi, penso alla legge sul fine vita, quella sui consorzi industriali, insomma le leggi che hanno fatto fare un passo avanti, quella sul turismo, per dire. Quindi c'è un avanzamento anche della politica su alcuni temi, in Toscana soprattutto, e noi crediamo che quest'asse che sta portando la nostra regione a compiere dei passi importanti, anche alternativi, soprattutto alternativi rispetto al governo, sia l'asse da perseguire.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
L'inchiesta della Procura di Firenze sui mandanti delle stragi mafiose del 93 è ancora viva e vegeta. Chiediamo che venga conclusa, perché rimanendo la situazione attuale rischiamo semplicemente di trovarci con delle archiviazioni. Lo ha affermato Daniele Gabrielli, che è vicepresidente dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Georgofili, a margine di un evento commemorativo oggi a Firenze. Gabrielli è tornato a chiedere il rinvio a giudizio nell'ambito di questa inchiesta di Marcello Dell'Utri. La voce di Gabrielli la sentiremo poi a termine della newsline, in coda nella nostra parte che dedichiamo alla storia. Sulla vicenda delle stragi è intervenuta, e della strage di Via dei Georgofili, per chiedere ancora risposte, è intervenuta questa mattina nell'ambito delle celebrazioni ufficiali la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Sentiamo.
Ieri sera ovviamente ero in Piazza Signoria e poi in via dei Georgofili. Io il 32esimo anniversario lo voglio ricordare da sindaca, ma anche da cittadina che ha vissuto in quel momento, come tanti altri, come un momento di paura, come un momento di incertezza all'interno della nostra comunità. Momento di incertezza sul quale ancora oggi ovviamente c'è da fare luce. Io vorrei ringraziare i magistrati, li abbiamo ricordato, che hanno fatto un grandissimo lavoro e che hanno dato un segnale chiaro al Paese. E penso che oggi come istituzioni noi dobbiamo continuare a lavorare in due direzioni, perché sappiamo benissimo che il tema delle infiltrazioni è un tema molto molto delicato, sul quale i nostri territori non sono immuni e sul quale dobbiamo lavorare come istituzioni tutte insieme per far prevalere la legalità sui nostri territori, e soprattutto dobbiamo lavorare con la sensibilizzazione con i ragazzi, cosa che è stata fatta stamani mattina, perché i ragazzi non solo sono il nostro presente ma sono il nostro futuro, e se i ragazzi nella loro quotidianità hanno la sensibilità per riuscire a percepire dove ci sono segnali di pericolo e riuscire a alzare la mano e dare l'allarme, questo è un risultato importante per le nostre comunità che devono vivere nella trasparenza e nella legalità.
La Toscana interessa le mafie italiane e straniere, che la considerano un contesto favorevole per il riciclaggio di denaro sporco e l'infiltrazione nei mercati legali, anche per la vocazione turistica che agevola il reimpiego di capitali illeciti. Lo riporta la relazione sull'attività svolta nel 2024 dalla DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, mentre recenti analisi indicano una riduzione dell'influenza di Cosa Nostra e delle consorterie mafiose della Puglia, la Camorra e l'Andrangheta continuano a consolidare in Toscana la loro presenza, principalmente attraverso il reinvestimento di proventi illeciti e il traffico di stupefacenti. Pur non esercitando, dice la DIA, un controllo del territorio toscano con metodi violenti come nelle regioni di provenienza, e nonostante la ridotta incidenza di episodi di violenza eclatante, le mafie agiscono, dice la DIA, con spiccata capacità di tenere un profilo basso in maniera discreta, avvalendosi di professionisti locali se necessario per infiltrarsi in attività imprenditoriali e commerciali.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno, una grande manifestazione nazionale per fermare il massacro del popolo palestinese, una piattaforma chiara iscritta nella mozione parlamentare che abbiamo unitariamente presentato in Parlamento. Facciamo appello a tutti e a tutte coloro che sentono come insopportabile quello che sta succedendo, di mobilitarci insieme per fermare il massacro e i crimini del governo Netanyahu a Gaza. Così, in una nota di poco fa, Angelo Bonelli, Giuseppe Conti, Nicola Fratoianni ed Eli Schlein. Quindi ufficializzata la data per il 7 giugno della manifestazione per la fine del massacro a Gaza, a Roma. Intanto per City Gaza oggi torniamo a parlare della storia delle famiglie arrivate da Gaza a Firenze nei giorni scorsi, la macchina di solidarietà, i loro racconti e la mobilitazione sul territorio al fianco del popolo palestinese. Sausan Moshen dell'associazione Amicizia Italo-Palestinese ha seguito più da vicino le famiglie Gazawi sin dai primi arrivi a Firenze. Chiara Brilli l'ha intervistata negli studi di Controradio per Controradio TV.
Dopo più di un anno sono stati separati, e non sono stati separati per una scelta, perché i primi che sono arrivati un po' più di un anno fa sono arrivati perché erano feriti di guerra, feriti gravi, e ogni bambino è uscito da Gaza in un corridoio sanitario con un parente, mentre il resto della famiglia è rimasto a Gaza.
Erano le storie che alla spicciolata noi raccontavamo di questi ponti umanitari che portavano dei bambini ricoverati poi e presi in carico al Mayer.
Giusto, infatti sono stati presi in carico, sono arrivati prima arrivo al Mayer, non si poteva più creare a Gaza per colpa che gli ospedali che erano bombardati e perché non c'era più elettricità, purtroppo chi sta lì e perché non può più essere curato.
Anche questa in qualche modo senso di colpa di trovarsi qui ad essere curato, un genitore che accompagnava il bimbo con una famiglia smembrata in un contesto a rischio vita tutti i giorni, quindi con la coscienza anche di non poter rivedere i propri familiari forse.
Ma non solo, i bambini, la prima ragazzina in cui io ho preso contatto con lei a 16 anni è arrivata con ferite gravi alla testa, cioè era in ospedale, pesava 30 kg, non c'era nemmeno cosa darle da mangiare. Il padre mi raccontava che andava a cercare, riusciva a prendere una scatola qualche volta di fave o di cesce, le dava a mangiare, gli diceva che io ho mangiato, lui non aveva mangiato. Questa bambina, la prima cosa che mi ha detto, io qui non ce la faccio a mangiare mentre so che mia famiglia non hanno nulla da mangiare lì. Sono persone come tutti i nostri bambini qui, persone che amano la vita, e quando per fortuna piano piano si sono stati curati, sono usciti, li abbiamo visti. Abbiamo visto Muhammad con le stampelle a correre, a ballare con suo padre qui a Firenze, gli eventi di solidarietà che sono stati. E poter raggiungere adesso, far portare anche le loro famiglie, è stata una grandissima gioia, perché loro non dormivano, veramente non dormivano. Queste signore che avevano altri bambini nelle tende, che passavano da una tenda all'altra, che non sapevano, tutti i giorni non dormivano finché non ricevevano un messaggio che sono ancora vivi i loro figli.
E a proposito, molto toccante la testimonianza, stanno arrivando anche dei messaggi naturalmente. A proposito sempre di quanto accade in Palestina, domani al Teatro Cantiere Florida, a partire dalle 21, la presentazione del libro Genocidio, quello che rimane di noi nell'era imperiale, di Rula Gebreal, e domattina nella newsline Rula Gebreal intorno alle 9 sarà ospite ai nostri microfoni con Chiara Brilli, Raffaele Palumbo.
Al via la terza edizione di Sale Sant'Ambrogio in Festival. L'attesa rassegna di eventi di prossimità dedicata al quartiere e a Fabio Picchi torna a Firenze dal 29 maggio al 1 giugno con workshop, spettacoli teatrali, concerti, cene evento, balli, approfondimenti e molto di più. Il cibo e le arti come nutrimento, condivisione d'unione sono il tema del festival, che si chiuderà il 1 giugno con un grande evento musicale gratuito in Piazza dei Ciompi. Non mancare, programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del Circolo.
Ci siamo. Arriva il contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci. Hai un gruppo? Suoni i pezzi tuoi? Allora partecipa al contest musicale del Circolo Arci Le Fornaci di Pistoia. Nessun limite di età, nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà il concerto dei Pancake il 13 settembre.
Iscrizioni aperte fino al 15 giugno, riservate ai soci Arci. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, e sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Proprio in A11 si segnalano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e 3 km di coda tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili, ancora a causa del traffico intenso, code in uscita alla Strassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Città di Firenze è iniziata una nuova fase dei lavori in viale Giannotti per la realizzazione della linea tranviaria Libertà-Bagno a Ripoli, interessato il tratto da via Traversari a Piazza del Brandino. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Yeah!
Al processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, confermata la condanna a 5 anni per l'ex amministratore delegato di FS RFI Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici del secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a riqualificare le condanne limitatamente all'entità della riduzione di pena inflitta per le circostanti attenuanze generiche. Moretti era presente in aula, confermata anche le pene che erano state inflitte agli altri 11 imputati. Ora ci colleghiamo in diretta con Piazza del Cestello, Firenze, dove per noi c'è Chiara Brilli che sta seguendo un presidio flash mob contro l'ipotesi di costruzione del parcheggio interrato.
Eh sì, flash mob in corso qui in Piazza del Cestello alla vigilia di un importante momento di partecipazione, un consiglio di quartiere 1 promosso per le 20:30 di domani sera, aperto alla partecipazione della cittadinanza, le Leopoldine in Piazza Tasso, e istituito e aperto perché richiesto dal Comitato Oltre Arno Futuro con 100 firme. Oggetto di questo momento di partecipazione sarà appunto il parcheggio interrato di Piazza del Cestello, contro il quale si battono varie realtà che oggi sono qui in piazza. Stiamo parlando di Salviamo Firenze, Comitato Tutela San Frediano, Italia Nostra per un'altra città, dicevamo Comitato Oltre Arno Futuro, la Fondazione Bioarchitettura e altri tanti cittadini. Tra di questi Maddalena Ciompi, che è qui con noi, una residente dell'Oltre Arno. Buonasera, ben trovata.
Ciao, buonasera Chiara.
Stanno intervenendo i vari promotori di questa iniziativa. Contrari al parcheggio, i residenti lamentano da tempo una carenza di parcheggi, ma perché contrari a questa opera?
Allora, innanzitutto perché non è un bisogno partito dai residenti. C'è stato un percorso partecipato nel 2018 in Cestello d'Idea in cui la residenza non ha mai appoggiato la proposta del parcheggio interrato. Quindi il problema dei posti auto non esisterebbe se venissero sanzionati i parcheggianti abusivi, vedi condizione tragica serale delle soste selvagge, perché rappresenta un attrattore di traffico del quale non sentiamo alcuna necessità. Perché la chiesa di San Frediano in Cestello è un patrimonio religioso, artistico, storico e culturale estremamente fragile e degno di particolari attenzioni, e chi può stimare l'impatto dei lavori nella piazza sulla struttura della chiesa? Perché in area UNESCO non si può sventrare una piazza storica.
Ecco, c'è stato un intervento del Comitato San Frediano che si è detto preoccupato a seguito anche di quanto successo in San Frediano rispetto ai lavori e ai problemi di stabilità anche delle abitazioni e di determinati edifici.
Esatto, perché si è aperta una voragine in Borgo San Frediano e ci sono voluti mesi per riuscire a risolvere il problema. Perché questa voragine si è aperta? Perché comunque qui sotto la piazza ci sono scorre l'acqua, c'è una falda, per cui non è che noi siamo, cioè cementificare una buca e poi credere che tutto questo non abbia delle conseguenze sulla stabilità di tutto il quartiere è un'utopia, non c'è verso. Siamo a 10 metri dall'Arno.
È stato sottolineato anche che in realtà non aumenterà i costi, insomma una grande quota sarà a pagamento.
Questa è la beffa della quale veramente continuiamo a arrabbiarci, perché noi allo stato attuale abbiamo 120 posti auto sopra, questi risolverebbero, cioè farebbero 100 auto sotto, 100 posti auto, e non sarebbero per residenti sicuramente, perché a parte un po' di turnazione, ma altrimenti sarebbero verrebbero venduti. Sono posti auto che poi vengono venduti per fare il guadagno, perché comunque nessuno fa qualcosa per non guadagnarci. Questo non lo vogliamo noi, probabilmente lo vuole qualcun altro.
Voi naturalmente chiedete anche un potenziamento del trasporto pubblico locale per arrivare in Oltre Arno. Siamo in conclusione, tutte queste istanze le porterete domani in consiglio giovedì. Di quartiere, giovedì in consiglio di quartiere aperto, ma diciamo c'è anche una nota di colore, Domenico, ovvero l'allestimento di questo flash mob, in qualche modo anche ironico, per non sdrammatizzare ma dare una chiave anche di veracità.
siete tutti in maschera, boccaglio, pinne e occhiali. Per quale motivo?
Perché abbiamo voluto realizzare quello che sarebbe se facessero, ciò che succederebbe se davvero facessero un parcheggio interrato, perché è molto probabile che invece di parcheggiare le macchine loro dovrebbero parcheggiarci sommergibile, e quindi noi ci siamo già muniti di maschera, di pinne e di quant'altro per poter nuotare dentro il parcheggio interrato.
Tutto ciò che è visual naturalmente sui nostri canali crossmediali rispetto a questo flash mob tuttora in corso contro il parcheggio interrato in piazza del Cestello. Grazie a Maddalena Ciompi, ti restituisco la linea.
Grazie. Uno delle sigle che, come sentivamo, che ha promosso il flash mob è Salviamo Firenze per Vivere, sapete, molto impegnato sul tema degli affitti brevi, e come dicevamo nelle anticipazioni, proprio oggi c'è un'importante novità che riguarda gli affitti brevi, perché il TAR del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno del 18 novembre 2024, quella che introduceva l'obbligo di riconoscimento de visu degli ospiti delle abitazioni locate per brevi periodi. Questo quanto annuncia l'Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi, che dichiara: siamo già in contatto con il governo per mettere a disposizione il nostro know-how al fine di ottenere un pieno riconoscimento delle tecnologie di riconoscimento da remoto utilizzate. E naturalmente la decisione del TAR del Lazio sta generando polemica anche a Firenze, dove sappiamo un regolamento del Consiglio Comunale voluto dalla Giunta Funaro ha vietato le key box, che sono degli strumenti per il self check-in. Sul tema interviene il capogruppo di Forza Italia in Regione Toscana, Marco Stella, che dice: dopo l'annullamento del circolare del Ministero dell'Interno il 18 novembre scorso per il check-in, chiediamo alla sindaca Funaro di smantellare immediatamente la ridicola, dice Stella, inquisitoria task force sguinzagliata a Palazzo Vecchio al fine di fare i controlli a tappeto negli appartamenti disponibili sulle piattaforme di affitti brevi. Usi, dice Stella, questa task force piuttosto per combattere la criminalità e presidiare il territorio. Peraltro sul tema interviene anche Property Managers, che parla di una lezione data dal TAR del Lazio al Ministero e al Comune di Firenze. Di parere opposto invece quella che è la reazione da parte di Salviamo Firenze per Vivere, che dice: liberare le nostre città dalla morsa degli affitti brevi non è un percorso facile né un pranzo di gala, ma chi festeggia ora non fa i conti col fatto sostanziale che la discussione è andata più avanti. In discussione, dice Salviamo Firenze per Vivere, non ci sono i 2000 appartamenti con self check-in in strada, ma i 18.000 appartamenti ed il destino delle nostre città. Su questo c'è un grande sostegno, sostiene il comitato e l'opinione pubblica. Ogni giorno ci sono condomini che si ribellano a questa presenza invasiva, ci sono regolamenti comunali, delibere, leggi regionali, la normativa del CIN e altre sentenze. Sarà lunga, sarà dura, ma ce la possiamo fare.
When the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life.
E quello dei parcheggi, sentivamo le voci al presidio del flash mob in piazza del Cestello contro l'ipotesi costruzione di un parcheggio interrato. Quello dei parcheggi è un tema molto caldo. Firenze, come sapete, uno dei fronti da questo punto di vista più impattanti è quello dei lavori per la tranvia, per la tranvia linea 3.2.1 verso Bagno a Ripoli, oggi che toglie molti parcheggi. parcheggi, no? Sono stati soppressi numerosi parcheggi, è stato creato, come sapete, un parcheggio scambiatore in Viale Europa con un tot di posti gratuiti, però ci sono le proteste da parte dei residenti. Oggi Fratelli d'Italia ha presentato tre mozioni, tre proposte concrete per, dice, mitigare l'impatto ai residenti. Su questo sentiamo il consigliere del gruppo di Fratelli d'Italia in Palazzo Vecchio, Giovanni Gandolfo.
Un altro grande problema derivato dalla cantierizzazione sconfinata di questa tranvia, a partire da Viale, dal Piazza della Libertà, scendendo fino a Viale Matteotti, Viale Gramsci, Viale Giovane Italia, fino a Lungarno del Tempio e Lungarno Color, arrivare a Gavinana. Sappiamo che Firenze Parcheggi, il Comune di Firenze, hanno messo a disposizione dei posti gratuiti, ma con una fascia oraria molto limitata, che va dalle 7 di sera alle 8 del mattino. Quindi una delle nostre proposte è proprio quella di estendere questo orario, perché vogliamo che la fruizione da parte dei residenti sia ancora di più rigiare. Quindi richiediamo un'estensione che noi riteniamo, come fascia oraria più civile, dalle 13 fino alle 9 del mattino. Io penso che una persona non si possa svegliare all'alba con l'ansia di dover spostare la macchina, quindi ecco questa fascia oraria di tolleranza in più. Un'altra proposta molto importante a nostro avviso è quella di tutte le sanzioni durante la pulizia delle strade e ritornare allo sweepjet, che era quello strumento con l'idrogetto che permetteva di pulire le strade senza dover spostare la macchina. Poi c'è la terza proposta, è quella di aumentare la comunicazione affinché sia capillare, affinché davvero tutti i residenti siano a conoscenza di queste agevolazioni, di queste opportunità che vengono messe a disposizione per...
Il tema dei trainer fasulli e delle fantomatiche diete miracolose sono un tema di cui abbiamo tutti probabilmente contezza nel momento in cui basta semplicemente scorrere i social, no? Se ne trovano davvero della qualunque, e sono ben 420 le persone che in Toscana, ad aprile 2024, aprile scorso, si sono rivolte agli sportelli di Federconsumatori per denunciare casi di truffa o danni addirittura legati a falsi professionisti. Buonasera a Laura Grandi, presidente Federconsumatori Toscana, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Presidente o segretaria? Io mi sbaglio sempre in questi casi.
Da qualche mese sei presidente.
Presidente, ecco, perfetto. Allora, non mi ero sbagliato stavolta. Che succede? Siamo tutti preda di queste diete miracolose e poi non funzionano, personal trainer che ci fanno sviluppare muscoli enormi in 3 giorni e poi ci provocano danni?
Tutti preda no, però una bella fetta di popolazione sì, diciamo così, è allettata da questi messaggi di diete mirabolanti che ti fanno dimagrire, che ti sciolgono il grasso e ti fanno andare in forma perfetta in pochissimo tempo. Non è così. Il numero che lei ha detto prima, dei 400 e passa persone che si sono rivolte alla Federconsumatori per manifestare appunto quello che è successo, è soltanto la punta dell'iceberg, perché in realtà quello che ci risulta sono molte di più, purtroppo, le persone che cadono trappola di queste truffe vere e proprie, queste pratiche commerciali sono scorrette, che vendono appunto non solo sogni, magari solo sogni, ma a volte vendono anche prodotti che fanno male. Quindi si tratta veramente di mettere a repentaglio, di mettere a rischio la propria salute. E da qua, diciamo così, l'invito a tutti, bene, non cercare scorciatoie, perché posso capire che l'estate si avvicina e la propria costume incombe, però quello che c'è da fare lo fai con un professionista qualificato che ti dà veramente gli strumenti per poter procedere ad una dieta che è conforme alla sua situazione psicofisica.
Quindi l'appello è quello di non credere ai miracoli, se ci si imbatte in una truffa, di denunciare.
Non credere ai miracoli, perché insomma, voglio dire, ormai questo in tutte le cose, soprattutto in questo ambito, ma soprattutto diffidare di tutti quelli che si autonominano mental coach, coloro che riescono a risolvere i suoi problemi. Per esempio, abbiamo visto che ci sono questi mental coach che pensano di risolvere i problemi dei disturbi alimentari. Insomma, voglio dire, si rischia veramente molto sotto questo profilo. Quindi state molto attenti, fatelo, ma rivolgetevi a chi veramente è in grado e ha i titoli e gli studi per poterlo fare.
Grazie Laura Grandi, Federconsumatori, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a tutti voi.
Dal 30 maggio al 2 giugno non prendere impegni. C'è di peggio 2025, la festa delle cose belle e resistenti della Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno attività per grandi e piccini, talk, spazio bambini, stand associazioni, street food, birra, musica e voglia di far festa. Venerdì 30 Gang, sabato 31 Lo Fa e Le Fusa, domenica 1 giugno Giulia May, lunedì 2 DJ set dei partecipanti al corso per DJ e produttori musicali della Casa del Popolo. C'è di peggio, 30 maggio, 2 giugno a Impruneta. Tutto ad ingresso gratuito. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta. Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Ultimo appuntamento con Burr. Giovedì 29 alle 17:30, tradurre i classici. Quattro lingue, quattro letterature, quattro voci. Con Ilide Carmignani, Renata Colorni, Lorenzo Flabbi e Carmen Gallo.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro. Da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Sabato 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11:30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro.
Da Buenos Aires con il tango ad Ushuaia, la città più australe del mondo. Dal ghiacciaio Petito Moreno alle cascate di Iguazu al confine con il Brasile. I guanaci, i nandù, le balene, i pinguini, i leoni marini.
Controradio e Controradio Club propongono dal 1 al 15 dicembre Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco. Un viaggio alla fine del mondo sulle tracce dei racconti di Bruce Chatwin e di Francisco Coloane.
Argentina, un viaggio della vita. Un'eccezionale tour naturalistico di 2 settimane alla scoperta del Sud America in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Scopri tutto su www.controradio.it/Argentina. Scadenza e iscrizioni 1 luglio o ad esaurimento posti.
Controradio.
Allora, avete sentito questa cosa, no? Dei trainer fasulli, delle diete miracolose, life coach, mental coach, eccetera, eccetera. Stanno arrivando dei messaggi, ma mi piacerebbe capire se anche voi conoscete le persone che sono incappate in truffe del genere, perché ne girano davvero di ogni sui social. Basta scorrere appunto il proprio thread e vedete che ce ne sono davvero tantissime di queste. Di queste offerte mirabolanti, alcune volte insomma sono veramente suggestive per tra virgolette, naturalmente. La cronaca, perché c'è stato ancora un incidente mortale sulle strade della Toscana, una persona ha perso la vita in pomeriggio sull'autostrada 11 Firenze Mare all'altezza del chilometro 10 tra Prato Est e Prato Ovest in direzione di Pisa. Si sono scontrati un'auto ed un furgone, ancora non sono chiare cause e responsabilità. Il tratto del dell'autostrada è stato chiuso per lasciare spazio alle operazioni di soccorso, è stato riaperto intorno alle 16.30, inevitabili le ripercussioni sul traffico, cosa che del resto vi abbiamo raccontato nel corso del pomeriggio anche grazie ai vostri messaggi. Da circolo del tennis a giardino privato e quanto accadrà al circolo La Carraia se le istituzioni, interpellate con urgenza dai frequentatori e soci allo storico presidio sportivo nel cuore di Firenze, non interverranno per fermare lo smantellamento. Da Palazzo Vecchio l'assessore allo sport Letizia Perini si è detta disposta comunque a interloquire e, qualora ce ne fosse bisogno, a trovare spazi. Il servizio di Sandra Salvato.
Tre campi in terra battuta, due spogliatoi e un ristorante con tanto di terrazza. I 300 soci del tennis Carraia, ma anche semplici cittadini, sportivi, lavoratori e famiglie, rischiano di vedersi scippato un presidio sportivo e sociale attivo dal 1967, incastonato nel verde tra San Miniato e Forte Belvedere. Un luogo che ora rischia lo smantellamento per l'avvenuta cessione dell'area ad una coppia di privati che ne vogliono mutare la destinazione d'uso e farne un giardino privato. L'Erta Canina SRL, proprietaria del terreno, non ha avuto dubbi e così un patrimonio storico della città finisce vampirizzato per diventare rendita privata, secondo una logica che suona ormai cara a Firenze. Valorizzazione o monetizzazione, la questione si trasforma in una chiamata alle armi da parte di chi vive la zona, la frequenta. Il 18 maggio scorso si costituisce il Comitato Salviamo Tennis Carraia, cui segue una lettera appello alle istituzioni locali perché in ballo c'è un centro vitale per la promozione dello sport, dell'educazione, dell'inclusione e della salute pubblica, scrivono i firmatari. Senza contare che il circolo ha fatturato nel 2024 circa 300.000 euro e dà lavoro a diverse persone. Si chiede quindi una verifica urgente sulle procedure di cambio della funzione immobiliare, oltre a un incontro con Comune e Regione. È questo il campo su cui si giocherà la prossima partita, la più importante.
Massimo mi dice che conosce una life coach ma non la frequenta. Va bene, ok Massimo, ma la domanda era capire se conosci qualcuno che invece ha incappato in una situazione del genere e magari ci è rimasto sotto, come si dice. Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri, so di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità. Questo così inizia una storia pubblicata da Nicolò Zaniola su Instagram dopo quanto accaduto ieri al termine di Fiorentina-Roma primavera, nella quale, aggiunge Zaniolo, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo. Ci tengo a precisare che i fatti sono ben lontani da quanto ricostruito, che da parte mia, oltre a una discussione verbale, non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo. Questo quanto precisa il giocatore Viola in riferimento per l'appunto alle notizie circolate ieri, anche alla denuncia della S Roma riguardo ad un'aggressione fisica dello stesso Zaniolo nei confronti di due giocatori della squadra primavera dei giallorossi. Si è aperta questo pomeriggio a Prato il Museo del Tessuto, la Prato Textile District Days, una due giorni di confronto pubblico organizzata dal Comune con il tavolo del distretto per affrontare le sfide normative di sostenibilità e di filiera che attendono il settore. Prato si candida ad essere modello su queste politiche. Abbiamo chiesto all'assessora comunale pratese Benedetta Squittieri di parlarci della necessità di questa discussione in questo periodo. Sentiamo l'intervista del corrispondente Giorgio Bernardini.
Si tratta di una due giorni promossa dal tavolo di distretto, quindi categorie economiche e sociali assieme al Comune di Prato, per fare il punto in città sulle politiche per il tessile che sono fondamentali per il futuro del nostro distretto. Siamo come sempre, il distretto tessile deve confrontarsi nei momenti di crisi, ma in questo momento in Europa il distretto tessile è un modello di economia circolare, è il primo distretto tessile dal punto di vista delle esportazioni e è l'unico distretto che produce tessile circolare, quindi tessile
contro radio Newsline sera, la storia.
E siamo alla storia, la storia di questa sera, come vi abbiamo preannunciato, è il racconto di quelle che sono le considerazioni da parte dell'associazione dei familiari e le vittime dei georgofili sui procedimenti giudiziari tuttora in corso e che rischiano però di chiudersi con un nulla di fatto, cioè c'è il rischio per l'appunto della prescrizione. E allora sentiamo l'intervista di Raffaele Palumbo a Daniele Gabrielli, vicepresidente dell'associazione Vittime dei Georgofili.
Noi puntiamo tanto sull'educazione delle nuove generazioni e sulla verità storica, ma anche quella giudiziaria è ancora ben solida e in piedi. Dice: ma allora che cosa c'è ancora da scoprire? C'è da scoprire la mafia, nonostante noi la per demonizzarla si dice che era super organizzata, non aveva la capacità tecnica per venire a fare gli attentati in continente. Si è visto anche la preparazione del Fiorino a Mezzana, non era assolutamente un covo super sicuro, avevano dovuto cercare dei familiari, quindi no, in realtà per fare questo attentato di sicuro qualcuno li ha appoggiati logisticamente, si potrebbe, quindi complici, oppure dei partecipanti concorrenti che avevano comunque interesse a quel momento a attaccare lo Stato, probabilmente per creare nuovi equilibri. Presso la Procura della Repubblica di Firenze i magistrati Pescaroli e Turco hanno portato avanti un grosso lavoro istruttorio che però con la loro andata via nel 2024, uno per pensione, l'altro perché è diventato il prestigioso, direi il preziosissimo procuratore della Repubblica di Prato, che ha fatto tesoro nell'approccio che ha delle esperienze, nell'approccio della mafia cinese, cosa che non avveniva mai in passato. Ora questa indagine rischia però, privata delle sue colonne e delle sue memorie storiche, di inaridirsi e praticamente di andare verso un'archiviazione. Archiviazione sono strumenti tecnici, a volte ricordo che di aver letto la prima volta le archiviazioni su Berlusconi, io vi devo dire che le avrei prese per un atto di accusa, erano elencate tutte tranne che l'ultima frase: ci manca il riscontro, il secondo riscontro. Perché allora cosa significa? La prova giudiziaria è molto esigente e va perseguita fino in fondo. A Firenze siamo ancora nelle condizioni che noi chiediamo che ci sia che sia terminata. Purtroppo l'organico della Procura della Repubblica di Firenze è scoperto, poi ci vogliano magistrati esperti per chiudere, perché vogliamo chiudere velocemente, non è che anche noi diciamo è una rete che si vediamo cosa si pisca. E non ci sono nemmeno dei teoremi a cui innamorarsi, e i dati di fatto. Noi comunque cosa chiediamo? Chiediamo che ci sia che vengano anche temporaneamente mandati a Firenze dei magistrati capaci di chiudere, e che noi si concluda questa con comunque un dibattimento, un rinvio a giudizio, cominciando da Marcello Dell'Utri. Marcello Dell'Utri in realtà non c'è bisogno di cose carte particolari, è il senatore che ha creato Forza Italia, il più stretto collaboratore di Silvio Berlusconi. Chi è lui? Sostanzialmente la sua responsabilità è già nei processi che ormai sono andati, ormai consolidati in Cassazione, però è stato citato incidentalmente già nei processi di Firenze, nella famosa mafia trattativa Stato mafia di Palermo, e soprattutto sancito in 'Ndrangheta stragista la sentenza che c'è stata a Reggio Calabria e che è ora praticamente si è conclusa. Già su questi fatti già accertati Marcello Dell'Utri per noi deve essere chiamato a rispondere. Parlerà, non parlerà, noi abbiamo bisogno che questo avvenga in pubblico, non rimangano le responsabilità sulle carte, e quindi chiediamo questo.
Allora, poi l'intervista integrale potete sentirla in podcast sul nostro sito contrario.it. Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la Toscana. Domani cielo poco nuvoloso con locali banchi di nebbia o addensamenti di nubi bassi in mattinata e un moderato sviluppo di nubi cumuliformi sull'Appennino nel pomeriggio, ma con bassa probabilità di brevi ed isolati piovaschi. I venti sono deboli occidentali, rinforzi di maestrale al pomeriggio sulla costa e mari poco mossi. Le temperature massime in aumento. È tutto, tra pochissima linea va a Milano per i GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.